Beh, il giorno successivo al Trevignano Proms, volete che non ne parliamo? C'è stato un recital pianistico bellissimo, io sono di parte, lo so, però Oltrelago ha la fortuna di essere sempre in prima fila, chiamiamola così, di essere in prima fila e questa volta c'era Gabriele, un ragazzo giovane, che è già molto di più di una promessa, però lo faccio dire da chi è un esperto, che è il maestro Stefano Cucci. E quindi io mi taccio perché voglio darvi la possibilità, visto che oggi abbiamo la fortuna di averli entrambi qui in radio. Ed è una cosa bellissima. Yoima.
Beh, io ti ringrazio dell'invito, Gabriele Ioima, è un giovanissimo, perché ha 15 anni, compiuti da poco, è un mio allievo e questo mi fa molto piacere, non perché sia un mio allievo, è bravo a prescindere. Quindi. E è uno studente liceale, fa il secondo anno di liceo classico e anche questa è una cosa che va sottolineata perché coniugare l'impegno del liceo classico con lo studio del pianoforte a questi livelli, diciamo, professionali, è una cosa molto impegnativa. Gabriele è un ragazzo che ha già fatto comunque esperienze concertistiche, ha suonato in diverse realtà anche importanti, ha vinto concorsi, non ultimo quello di Arona, dove si è classificato secondo, unico italiano nel concorso internazionale di Arona. E ho pensato di farlo venire qui anche perché è importante la testimonianza dell'artista in una trasmissione radiofonica che parla di musica e anche perché è importante dare voce ad un giovane, non soltanto farlo suonare, ma anche fargli raccontare che cosa significa per lui l'esperienza di suonare, che suonare in pubblico è un'esperienza traumatica da un punto di vista dell'impegno psicofisico, ma di contro è un'esperienza esaltante perché ti rendi conto di quanto tu possa diventare oggetto di no, oggetto, scusate, mezzo di trasmissione di emozioni. L'artista fondamentalmente è un creatore di emozioni. Perché è colui che attraverso un dono che gli viene dato, non si sa da chi, ma riesce in qualche modo a costruire un linguaggio di simboli, in questo caso nella musica è un linguaggio di suoni, che arriva direttamente al cuore delle persone, del pubblico, no? La musica in particolare è una sorta di grimaldello che scardina la cassaforte delle nostre emozioni e le tira fuori in maniera a volte anche violenta. C'è gente che spesso si commuove in un concerto, piange. È successo anche ieri.
Esatto,
E quindi
esattamente.
il musicista, l'artista, il pianista, il giovane pianista ha una missione, perché io credo che ognuno di noi sia nato per uno scopo, no? Non è che siamo nati così tanto perché dovevamo fare una passeggiata lunga 90 anni, no, siamo nati perché abbiamo uno scopo e ognuno di noi con il dono che ha deve fare in modo che questo scopo si concretizzi e nel caso di un musicista si concretizza attraverso la manifestazione dell'arte dei suoni. È importante che i giovani, che sono il nostro futuro, abbiano la possibilità di esprimere il talento che hanno, perché molto spesso non ci sono occasioni. Noi lo vediamo non soltanto in una realtà di provincia come può essere Trevignano, lo vediamo spesso anche in città grandi, dove le società concertistiche normalmente per ragioni di botteghino fanno suonare gli artisti affermati. È difficile che un giovane, a meno che non abbia vinto un concorso importantissimo, salga su un palcoscenico importante e abbia modo di farsi conoscere. Quindi il compito di noi che siamo organizzatori di eventi è quello di dare a questi giovani l'opportunità di farsi conoscere. Ma farsi conoscere non significa soltanto esibirsi, nel senso etimologico della parola, ma ma significa mettersi alla prova, perché fare un concerto come quello che ha fatto Gabriele ieri, con un'ora di musica, con due compositori importantissime come il Carnevale di Vienna, che non trasmettiamo perché è troppo lungo, o la sonata di Prokofiev, significa misurarsi con se stesso e anche verificare il proprio stato dell'arte, cioè capire fino a che punto la tua maturazione è arrivata a compimento e sei pronto per andare avanti. Quindi è un confronto importantissimo, come è importantissimo sviluppare il senso di empatia con il pubblico, perché se l'artista non è empatico, non comunica, ha fallito completamente la sua missione. Questo lo fai soltanto se ti misuri con il pubblico. Tu puoi studiare ore, giorni, settimane, anni in casa, ma se poi non ti confronti con il pubblico non cresci, non cresci nella modalità di rapporto emozionale che hai con il pubblico, che è il tuo interlocutore, sia dal vivo quando fai il concerto che con i mezzi di diffusione, di ascolto, i dischi, la radio, eccetera. Quindi, per andare al sodo, io vorrei anche far parlare un pochino Gabriele, no? Ma a Gabriele vorrei chiedere, come prima cosa, non è il primo concerto che fa, quindi già lo, che cosa significa per lui stare su un palcoscenico e suonare davanti ad un pubblico? Qual è lo stato d'animo che prova e qual è la missione che pensa di avere nel suonare? È una domanda difficile, ma penso che lui, facendo il liceo classico, risponderà molto bene.
Allora, intanto buonasera, e ti rispondo subito. E io penso che sia molto importante intanto confrontarsi, come hai detto tu, con il pubblico, e anche per vedere la propria resistenza e vedere come si trasmettono le emozioni. E quando mi trovo di fronte appunto ad un pubblico che può essere dalle 3 alle 70 persone, non è importante, io insomma provo diverse emozioni. Ad esempio, la pressione e l'ansia ci sono sempre, però sono importanti, anche se possono sembrare emozioni negative, insomma. Però appunto mostrano la mia resistenza. E poi, vabbè, anche emozioni positive, come l'emozione di, diciamo, la felicità anche di poter mostrare ciò che ho fatto e come ho lavorato al pubblico, che è il mio spettatore, insomma, cioè il mio critico. No.
Certo, ma quando tu suoni pensi al compito che hai, cioè, perché molto spesso si pensa che l'artista abbia fondamentalmente una componente narcisistica, no? Che si esibisca per mostrare se stesso. Invece la parola esecutore, interprete, significa portare al pubblico non soltanto il proprio messaggio, che è quello del filtro con il quale noi abbiamo studiato le opere dei compositori, ma portare il messaggio dei compositori. I compositori hanno scritto delle pagine che l'esecutore reinventa, reinterpreta, ma che testimoniano una storia, una vita vissuta, dei tormenti, delle passioni, degli amori, delle angosce, cioè tutto quello che un artista, in questo caso il compositore, ha sviluppato nella sua mente prima di esplicitarlo sulla carta, che poi quella carta passa nelle mani di Gabriele e diventa uno strumento di comunicazione non solo delle sue emozioni, ma anche di quello che ci ha voluto dire il compositore. Quando tu suoni, pensi a questo, cioè rimani in qualche modo fedele al compito di trasmettere messaggio di Liszt, o hai un atteggiamento narcisistico?
No, assolutamente. No, cioè, un po' sì, che certo, è normale, penso. Però ovviamente lo scopo principale è trasmettere ciò che il compositore voleva dire scrivendo quel pezzo, ad esempio nel Liebestraum di Liszt che ho suonato ieri, c'è un messaggio di amore, diciamo, trasmette emozioni legate all'amore, quindi mi baso principalmente su quello, però rendendo anche mio il pezzo.
Certo, ma ecco, andiamo un po' in ordine in base a quello che sarà o è stato, adesso non so come articoleremo il nostro discorso perché lo stiamo costruendo strada facendo, ma quando tu hai cominciato a studiare la rapsodia ungherese di Liszt, che è un brano molto intenso, fra l'altro anche molto distante dal Liszt che nell'immaginario comune della gente è quello che fa tutte le cose veloci, le scalette, gli arpeggi, i trilli, le ottave, eccetera. E che cosa ti è immediatamente apparso di questa composizione? Qual è la cosa sulla quale hai pensato poi di costruire la tua interpretazione, che fra l'altro è stata bellissima, devo dire.
Allora, intanto parto dal fatto che è quasi una marcia funebre, è un'elegia ad un eroe e perciò mi sono basato principalmente su quello. Poi, quindi, passando per le parti più melodiche e anche più felici del brano, perché appunto come se si ricordasse, come se si ricordassero le avventure di questo fatidico eroe. E allora mi sono anche immedesimato e ho dato, diciamo, nelle parti tristi ho avuto un atteggiamento appunto più funebre proprio per questo motivo, mentre nelle parti più allegre mi sono, diciamo, sfogato in un altro modo.
E come hai affrontato lo studio tecnico di questo brano?
Allora, non è così difficile tecnicamente questo brano, tranne vabbè, qualche cadenza che è
Certo.
tipica di Liszt, insomma, perché deve sempre mettere del virtuosismo nei propri brani. E insomma, ho lavorato soprattutto sul carattere interpretativo di questo brano, però.
Beh, i passaggi tecnici sono usciti tutti molto bene, devo dire, anche quello che mi è sembrata la cosa, ecco, voglio dire una cosa, io essendo il suo insegnante ovviamente ho il polso della situazione, anche il polso della crescita interpretativa di questo giovane esecutore. E ieri nell'ascoltare questa rapsodia mi sono reso conto di come oramai fosse entrata proprio nel suo DNA, non essendo la prima volta che la suonava, e l'abbia presentata al pubblico con una nonchalance, proprio con sembrava che la raccontasse, che stesse, come ha detto, ha sottolineato ieri l'altro pianista Fabio Silvestro, e sembrava che stesse raccontando una storia, quindi era tutto molto molto controllato, ma nello stesso tempo anche molto spontaneo, no? E questo mi è sembrata la cosa. Una cosa rilevante, mentre invece, che cosa ti ha fatto amare il Liebestraum, che è un pezzo così famoso e così tanto suonato?
Probabilmente il fatto che parta con una presentazione del tema molto, dal punto di vista compositivo, molto semplice, diciamo, non è ricca di arpeggi o passaggi
Virtuosistici.
virtuosistici, e poi c'è un crescendo fino ad arrivare alla modulazione del tema, e quindi a questa parte dove ci sono le ottave, appunto mi posso sfogare, cioè posso sfogare tutte le emozioni che mi trasmette questo brano, che sono principalmente che diciamo trasmettano il sentimento dell'amore, però anche con una nota malinconica, diciamo.
Certo, sì, questo sicuramente. Mentre invece poi l'altro brano che ascoltiamo è il Preludio e Notturno di Scriabin, che abbiamo avuto modo appunto di sentire nel concerto, e qui c'è un filo che lega le composizioni, anche perché la musica lascia un segno e un'impronta nel negli epigoni, no? In questo caso negli epigoni di Liszt, anche se Scriabine è più forse un epigono di Chopin, ma comunque sempre un compositore con una profonda radice romantica. Questo preludio notturno per la mano sinistra, qui posso raccontare un aneddoto abbastanza simpatico che non ho detto ieri nella presentazione in concerto, è che l'anno scorso, quando Gabriele faceva il primo anno di liceo, a novembre ebbe un infortunio in palestra e si ruppe la mano destra, per cui per 40 giorni rimase ingessato e senza possibilità di usare la mano destra. Allora io dissi: scusa, ma invece di stare fermi facciamo qualcosa per la mano sinistra. E quindi abbiamo pensato di studiare questi due brani bellissimi, l'opera 9 di Scriabin, che Scriabin scrisse per lo stesso motivo, perché studiando ossessivamente per dei concerti si lesionò la mano destra e quindi ebbe problemi per molto tempo, a dir la verità per tutto il resto della sua breve vita, perché è morto a 43 anni, e non riuscì più ad utilizzare la mano destra come avrebbe desiderato. Nel periodo in cui la mano destra era proprio immobilizzata, scrisse questi due bellissimi brani, la cui difficoltà sta proprio nel fatto che una sola mano, la sinistra, deve saltare dal basso verso l'alto, da sinistra a destra, per suonare contemporaneamente la parte di accompagnamento e la parte melodica. Quindi è un virtuosismo che si aggiunge all'aspetto già abbastanza virtuosistico, particolarmente del notturno, dove ci sono dei passaggi molto difficili. Quando ci mettemmo in questa sfida, Gabriele aveva il braccio destro ingessato, quindi diciamo, era molto buffo vedere questa cosa, cioè questo pianista che con una mano invalida si metteva a combattere con questo pezzo molto difficile che aveva scritto Scriabin. Ma a parte questo, da un punto di vista musicale, questo pezzo è bellissimo, particolarmente il preludio, che mi piace moltissimo, che ha un senso drammatico, ma nello stesso tempo intimo. E non so tu, quali sono le sensazioni che ti trasmette questo pezzo?
Eh sì, sicuramente appunto sento la malinconia che trasmette Scriabin in questi due pezzi, e soprattutto nel preludio, che può sembrare semplice, ma dal punto di vista interpretativo è molto
difficile.
Sì, quasi più difficile del notturno. Diciamo.
Sì, sì, sì. Ma quando poi ti sei messo invece a studiare, che hai recuperato l'uso della mano destra, ti sei messo a studiare lo studio di Scriabin, quello che hai fatto come prima, perché poi ecco, il pubblico che era presente si ricorderà, lui ha fatto una bellissima sonata di Prokofiev, la numero 1, ad una velocità funambolica, e quindi insomma ha finito il concerto in maniera roboante, però ha ben pensato di fare un bis, non sai di questi bissettini tranquilletti, la sonata di Cimarosa, il Per Elisa di Beethoven, no? E si è presentato con lo studio opera 8 numero 12 di Scriabin, che è un'altra pagina veramente molto molto difficile. Quando hai studiato quel pezzo, se ti ricordi, ad un certo punto andammo un po' in tilt, diciamo no, è troppo difficile, lo lascio. Io ho detto no, guarda, non lo lasciare, perché poi l'abbiamo lasciato. Poi che è successo? Ad un certo punto, sai come sono i ragazzi, no? Quando tu gli dici non farlo, lo fanno. Quando tu gli dici fallo, non lo fanno. Adesso, perché devono decidere da soli, gli adolescenti, poi capite, è una lotta continua, no? A un certo punto l'ha ritirato fuori da solo. Perché?
Non lo so, forse dipende anche dai periodi della mia vita. In questo caso mi sentivo più vicino a quel pezzo di quanto potessi farlo prima, insomma. No, oltre al fatto che sia un pezzo molto difficile dal punto di vista tecnico, cioè mi piace proprio le emozioni che trasmette, che vanno da un'arrabbiatura, ma anche fino a delle melodie che possono sembrare invece molto più sognanti. E questo mi piace, questo brano.
Ma che difficoltà hai incontrato nello studio? Come hai affrontato lo studio di quel brano?
Allora, la parte difficile di questo brano è sicuramente la mano sinistra, che ha, diciamo, un compito importante anche se non, se non,
Appare.
sì, diciamo, anche se non è la melodia, ma appunto accompagna quelle che sono le ottave della mano destra. E perciò ho trovato molto difficile quello. Poi, quindi ho dovuto studiare soprattutto a mani separate ed ho capito proprio quanto fosse un genio Scriabin, insomma, con tutte quelle armonie che quasi non si sentono, nello studio, insomma.
Sì, difatti, vi ricordo che, perché, ecco, per chi studia pianoforte sa quanto sia importante lo studio a mani separate, quanto sia importante lo studio lento, ovviamente dei passaggi che hanno bisogno di essere studiati lenti, non è che uno deve studiare lento per forza quando non serve. Ma, per esempio, quello studio lì è uno studio che se non hai meccanizzato la mano sinistra a memoria, cioè se la mano sinistra non sa esattamente cosa deve fare, diventa quasi impossibile, perché già di per sé la mano destra fa un'altra cosa, altrettanto difficilissima. Quindi la mano sinistra, che è veramente micidiale, se non sa il fatto suo alla perfezione, non si incastra con la mano destra. Quindi lo studio è stato, se mi ricordo, anche molto lungo, no? Tanto
Sì.
tempo sulla mano sinistra. Poi quello che ho notato è che la sua esecuzione è stata veramente sembrava infuriato, si è buttato, veramente devo dire la verità che, cioè, Gabriele è un ragazzo altino, ma non altissimo, cioè un po', poco più di me, e magrino, insomma, qui, ma c'aveva un suono che dava delle botte sul pianoforte. Che sembrava quel povero pianetto che è un 160, insomma, stava un po' in sofferenza come un mulo quando lo carichi, quando la soma è troppo carica. Quindi l'ha fatto
Beh,
molto bene.
però quella è stata una bellissima sofferenza,
Sì.
perché mi permetto di dire che, come dire, confermo da persona che era in sala e che ha ascoltato tutto il concerto. Senza l'ausilio delle cuffie, che questa è un'altra di quelle cose, no? Perché ascoltando un concerto con dei microfoni puntati direttamente allo strumento, hai la potenza reale di quello che poi sarà l'esecuzione, che è quella che poi ascolteremo anche qui in podcast sulla radio. Ma la cosa importante era, e qui confermo, cioè durante tutto il concerto. Inizialmente c'è stata proprio questa sensazione, e lo dico da non pianista, quindi da persona che ascoltava. Il virtuosismo nel primo pezzo era evidentissimo, cioè anche per una persona che ascoltava il trasporto è stato vero. La parte commovente, mi dispiace un pochino perché non avranno modo di riascoltare se non erano presenti. Lo Schumann, ma effettivamente, insomma, era un pochino, come dire, lungo da ripetere, ma ci sono state delle parti veramente commoventi. Ed è verissimo, la sua rabbia, la forza, il vigore che lui ha impresso, ora sarà anche piccolo quel pianoforte, sarà poco più alto del maestro Cucci, ma è stato un ciclone su quel pianoforte.
Sì, sì,
E
sì.
quindi è stata una cosa che è stata assolutamente apprezzata, cioè, ed è un quindicenne. Poi mi permetto di dire una cosa, cioè sei al secondo anno di liceo?
Sì.
Allora, studi per scuola, ovviamente, bene. Studi, ti applichi, non so quante ore, temo al pensiero che tu mi possa rispondere, sullo strumento, su tutto quello, perché poi. Da quello che hai raccontato, in realtà tu non è che studi soltanto il pezzo, ti studi tutto quello che
Sì.
c'è intorno. Benissimo. Hai anche il tempo di andare in palestra?
No.
Cioè,
Quello ancora no, diciamo che il tempo
no,
purtroppo.
era, cioè, la palestra scolastica.
Ah, ecco. Ah no, pensavo che avevi anche il tempo di andare in palestra. Dico, questo ragazzo è a 15 anni.
Certo.
Allora, io però mi permetto di chiedere anche a lei, perché giustamente credo che Gabriele sia poi la bandiera, no? Di quello che anche ieri è stato detto, anche in sala consiliare, che è quello del dare la possibilità ai ragazzi. Cioè dare, offrire loro la possibilità. Questa è l'età nella quale i ragazzi devono esprimersi, perché hanno il massimo della potenzialità fisica e mentale. E insomma, da 3 anni studia questo ragazzo con te, con me, ecco, ragazzi. Appunto, cioè da ragazzino. Bene. Caro maestro Stefano Cucci, perché mi sono preparata anche delle domandine per lei, ma come si riconosce un Gabriele?
Allora, Gabriele ha una storia, dunque, adesso la raccontiamo, tanto si può raccontare. Dunque, è venuto da me, era piccolissimo, cioè, piccolissimo proprio nel senso piccolino, era un bambinettino, no? Che poi l'hanno innaffiato di notte perché poi è cresciuto velocemente. Era un bambinettino e aveva studiato, mi pare, un anno e mezzo forse, no? Con altri insegnanti. E diciamo, stava proprio all'inizio, insomma, era anche un po' disordinato, un po' squinternatello, devo dire, non è che fosse molto a posto, insomma, era un ragazzino che suonava il pianoforte, però c'aveva qualcosa, che ti devo dire, a parte c'aveva una faccia simpatica, e devo dire che questo attestino, perché era, mi ricordava molto un mio allievo bravissimo, forse il mio allievo storico, Mirko Roverelli, che insomma è stato un pianista notevole, e che venne da me, che aveva 6 anni, era un frugolino alto così, e venne, mi ricordo, a sentire il saggio di pianoforte del fratello, che ne aveva 9 anni e che aveva fatto 3 pezzettini di Bach. Nella pausa fra il primo tempo e il secondo tempo del saggio sale sul palcoscenico questo bambinetto, che era alto 80 centimetri, piccolino così, aveva 6 anni, si mette al pianoforte e suona gli stessi pezzi che aveva fatto il fratello, meglio del fratello.
Ecco.
E allora io dissi alla madre, oh, senti, mandamelo questo bambino, perché mi sembra che... 2 anni dopo ha vinto la Coppa Pianisti d'Italia di Osimo, insomma, e ha fatto poi una carriera bellissima, insomma, pianista. E lui aveva la stessa cosa, c'aveva questa faccettina così, insomma, mi ispirava. E poi dopo poco, diciamo dopo 7-8 mesi che aveva già cominciato, un giorno, non so, forse io l'avevo sgridato, non so che cos'è successo, insomma, morale della favola, sai come sono i bambini, no? Bambini, aveva 12 anni, un giorno viene a lezione, lui piangente, la madre piangente, Gabriele non vuole più suonare, cioè, io, no, non mi piace più, per forza non mi piace più. Siccome era passato qualche mese, quindi avevo già capito, insomma, che invece era uno di talento, allora mi ricordo che dissi alla madre, senti, lasciamolo una mezz'oretta, ci vediamo fare una mezz'oretta, no? Quindi l'ho messo al pianoforte, lui c'era i lacrimoni così, non voglio più suonare. Insomma, devo avergli detto qualcosa, per cui dopo 10 minuti era tornato come prima, e poi da lì abbiamo cominciato, insomma, una parabola ascendente, devo dire, abbiamo lavorato sempre molto bene, insomma. Quindi, e ecco, una domanda che gli voglio fare per chiudere il discorso musicale e poi scendere un po' su quello un po' più personale. L'ultimo brano che facciamo ascoltare al pubblico oggi è il secondo bis, che è l'intermezzo numero 1, opera 119 di Brahms, che è un compositore notoriamente molto intellettuale, no? Quindi molto complicato. Quello è un brano che non gli ho dato io, cioè se l'è scelto da solo, perché mi piace anche che i ragazzi abbiano un'autonomia decisionale, no? In quanto, cioè, se un pezzo gli piace, forse lo suonano anche meglio, piuttosto delle cose che vengono sempre imposte dal docente. Perché hai scelto quel pezzo?
Allora, ero già, diciamo, impostato su Brahms, perché comunque mi interessa la figura di Brahms, anche perché non ho studiato pochissimi brani suoi. E poi, quando ho ascoltato questo brano, mi ha subito colpito, perché è molto diverso dalle altre sue composizioni, è più intimo, poi ha delle dissonanze molto innovative per la sua epoca, insomma, cioè, metà 800, quindi non si sentivano spesso. E poi ha un'aria molto mistica, di mistero anche, non so, mi ha affascinato.
E quindi è il motivo per il quale l'hai voluto
Sì.
fare, no? E ti è venuto anche molto bene. Ma ti volevo fare una domanda. Tu studi con me anche composizione. Lo studiare composizione, secondo te, ti aiuta a capire quello che c'è dietro le note o no?
Sì, in parte però, cioè, a volte anche l'istinto è importante o il primo impatto appunto con un brano è importante, però ovviamente mi aiuta anche per capire la struttura mentale dei compositori e insomma quindi è molto importante.
Certo, e quando tu studi un pezzo, pensi fondamentalmente ad esprimere le tue sensazioni o fai una media con il tuo sentire che potrebbe però non essere a volte magari in linea con lo spirito del compositore, cioè a volte, perché la difficoltà dell'interprete, essendo contemporaneo, moderno, no? È proprio quella di pensare che cosa pensava il compositore che ha scritto questo pezzo 200 anni fa, ma non solo, ma qual era il gusto del pubblico di 200 anni fa che viveva un mondo completamente diverso, che aveva delle sollecitazioni estetiche completamente diverse dalle nostre. Pensi che sia giusto che il pianista oggi tenga conto di un aspetto anche esegetico, no? Della musica, o credi che debba utilizzare la composizione soltanto come un modo per esprimere se stesso?
No, io penso che sia importante, cioè è vero che il contesto cambia, però alla fine la sostanza è sempre la stessa, cioè, anche se, cioè, io posso esprimermi come voglio con quel brano, ma ci sono delle indicazioni chiare e tonde, scritte al compositore e non penso, diciamo, che il compositore si riferisse solo al proprio pubblico, anche sapendo che le sue opere sarebbero rimaste nel tempo.
Quindi tu pensi giustamente che la musica abbia un valore universale,
Sì.
anche metatemporale, no? Ecco, ci sono dei compositori, io cito Bach sempre perché penso che sia quello più, no? Nel senso che la musica di Bach è veramente metatemporale. Quindi ascoltare ad esempio oggi una composizione di Bach scritta 300 anni fa significa mettersi in relazione con un universale del sentimento, dell'arte, no? Che non è mai cambiato. Cioè, l'uomo del Settecento viveva probabilmente, anche se con delle particolarità diverse, ma le stesse emozioni che viviamo noi. E il quindicenne di oggi, sì, magari ha il telefonino, però nell'intimo, nel profondo, non penso che sia così tanto diverso dal quindicenne del 1851. Le emozioni autentiche, cioè l'umanità, credo che sia rimasta abbastanza simile e penso che l'arte possa proprio fare da trait d'union fra le epoche storiche e fare un po' il cosiddetto continuum fra quello che siamo stati, quelle che sono le nostre radici, è quello che dobbiamo continuare ad essere, che loro continueranno ad essere, perché loro sono i nostri epigoni, quindi sono quelli che porteranno avanti. Nel caso, per esempio, mio, che sono un docente, che sono un musicista, lui che è un allievo, mi auguro che possa portare avanti il messaggio, lo stile, la scuola, il pensiero, no? Ma veniamo a una cosa un pochino più leggera. Quali sono i tuoi interessi oltre la musica?
Allora, Allora, sicuramente è il mio interesse principale la musica, ovviamente, perché diventerà la mia professione e già quasi lo è. Però anche a scuola mi interessa molto la letteratura, ad esempio, soprattutto quella dell'Ottocento, il romanticismo e anche la pittura, non so, sempre parlando dello stesso periodo del romanticismo. Mi interessano quelle emozioni che vogliono trasmettere gli artisti.
Tu pensi che la cultura in Italia abbia un posto di rilievo o no? Come la vede un giovane?
No, vabbè, allora, dipende dove in Italia. Cioè, in alcuni luoghi magari, non so, ha una sua importanza che forse però si è persa nel tempo. Cioè, se prendiamo i salotti dell'Ottocento, c'erano persone acculturate e che adesso non ritroviamo più. Ma anche, non so, i pittori di adesso sono molto diversi dai pittori dell'epoca, così come i musicisti, insomma. E perciò io penso che sia rimasta, però forse si è abbassata un po' la qualità, non lo so.
Senti, tu fai il liceo classico, quindi vivi un po' una realtà particolare, no? Cioè, si dice, perlomeno, io l'ho fatto, quindi ne sono di parte, che gli studenti del classico siano, personcine, insomma, a modo, no? Ma tu pensi che i giovani in generale abbiano oggi una attenzione per la cultura o un'attenzione per la musica?
Non è so cioè, no, però non è solo colpa dei giovani, insomma, se lo Stato, o in generale, chiunque puntasse più sulla cultura e sulla pubblicità che appunto serve per qualsiasi tipo di non so, concerto o mostra, se si puntasse più sul pubblicizzare questi eventi. Anche i giovani, diciamo, reagirebbero e si interesserebbero.
Certo, allora adesso ti faccio una domanda anche provocatoria nei confronti della nostra conduttrice che opera nel mondo dei social, no? La radio, la televisione. Ma non pensi che proprio loro, non lei che è una brava persona, per carità, una bravissima, siano responsabili in qualche modo? Cioè il fatto che oggi i media trasmettano solo determinati tipi, io non dico che non debba essere trasmesso tutto, cioè deve essere trasmesso tutto, ma se tu cominci a trasmettere solo alcune cose, cioè se tu pensi che un giovane sia soltanto quello che canta il rap o il trap e non presenti al pubblico il giovane pianista, il giovane violinista, cioè un altro aspetto così magari nascosto ma altrettanto importante della nostra cultura. È evidente che poi i giovani si facciano dei modelli e chi è fuori da quell'establishment rimane fuori, nel senso che se le radio, le televisioni, i festival, trasmettono soltanto delle immagini, come possiamo pensare che un giovane quindicenne o sedicenne venga ad ascoltare un giovane quindicenne che suona Brahms? A chi la faccio la domanda? Alla nostra
No, in realtà
presentatrice?
la domanda è rivolta a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Io posso così suggerire il mio pensiero. Sicuramente i ragazzi, i giovani, decisamente i giovani, sono quelli che poi sono informati. Il problema è che si informano soltanto di quello che a loro interessa e di quello che loro conoscono. Perché in questo sono fantastici, no? C'è un passaparola, un tam-tam forsennato per determinate cose che poi non è detto che siano esattamente positive, no? O che talvolta, per usare una parola d'altri tempi, sono addirittura esecrabili. Senti, Gabriele, che bella parola, pur non avendo fatto il classico, però ogni tanto queste paroline qui le sparo. Che cosa fare? Io sono d'accordo quando si dice che bisogna puntare ai più giovani, ai ragazzi. Ieri da te di nuovo è partito un invito, perché ieri era presente il sindaco di Trevignano Romano. Non è un caso che tu hai lanciato, come dire, abbiamo ragionato sull'inverno, adesso cominciamo a ragionare sull'estate,
Estate,
no? Che è, come dire, l'occasione, ogni occasione è buona. Come radio, beh, come radio ci piace, da parte nostra, da parte mia, c'è stato immediatamente il proporti di essere presente, per esempio, al Trevignano Prom. Perché? Perché lo riteniamo un evento che vada moltiplicato, cioè vada fatto conoscere. Ieri, adesso, c'è Gabriele, però lo diciamo, ieri c'è stato un sold out totale della sala.
anche troppo,
In
sì,
ogni
c'era.
ordine e grado, cioè
Grazie.
erano liberi soltanto i tavoli dove eventualmente potevano accovacciarsi dei ragazzi giovani
Che non
che
c'erano.
non c'erano. E allora anche qui diciamocelo, ieri c'era Gabriele, c'erano delle persone, degli esponenti della scuola di
C'era la
Gabriele,
preside del
c'era la
liceo.
preside, eccetera. Non c'erano gli amici di Gabriele. Ora, o
Uno.
Gabriele fa un tipo di, ha un tipo di passione che tiene nascosta, oppure agli altri probabilmente, fondamentalmente, non gliene fregava assolutamente nulla. E uso un francesismo. Perché tanti possono essere i motivi. La nostra, il nostro impegno, come radio è quello intanto di continuare ad essere presente, di mandare poi questo genere anche di messaggi, a me piacciono. Non è un caso che qui, sempre grazie al maestro Stefano Cucci, c'è anche un'altra trasmissione, che è Turanga Lila. Adesso, aspettando Turanga Lila, e
Galila.
quindi Antonino Caracò, guarda caso, ieri presente, e
Esatto.
una
E
delle
suonerà Antonino
prossime
Caracò
date,
il primo aprile,
esatto,
suonerà.
che non è un pesce d'aprile, perché ci sarà presente. Quindi Antonino Caracò e Andrea Tarantino, altri due ragazzi giovani impegnati nella musica a vario titolo. Ma la mia domanda, però, perché io voglio essere anche un po' provocatoria nei confronti di Gabriele, è gli atleti hanno un'asticella, no? Come quello, immaginati quello che fa salto in alto. Questa asticella ogni volta deve alzarla, ecco. La tua asticella hai 15 anni, in 3 anni di lavoro col maestro Cucci di strada ne hai fatta, anche con sua grande soddisfazione, perché ieri tu eri contento, soddisfatto, lui di più. E le persone che erano presenti credo che ti abbiano dimostrato che effettivamente avevi fatto un buon lavoro. Ora, la tua asticella nel breve e nel lungo periodo, dove si posiziona?
Non lo so, allora, non mi confronto molto con altri musicisti della mia età, però seguendo ciò che dice il mio maestro, ciò che dicono gli altri, cioè, sono nell'età giusta, forse anche leggermente sotto per ciò che faccio, perciò stiamo seguendo un percorso giusto.
Nel senso che adesso lui,
Eh sì, ma
come, sì,
al
adesso
di là di quello
come
che dice il tuo maestro, tu da qui al breve periodo, no?
Cosa vuoi
Anche
fare?
che cosa
Ah,
vuoi fare? Che cosa
ok.
vuoi fare? Quali sono? Hai detto,
Quali sono i
mi
tuoi
sono avvicinato a
obiettivi?
Brahms perché comunque mi piace, no? È
Quali
stata
sono gli
un po' la
autori, per esempio,
sorpresa.
che vorresti studiare?
Ah, ok. No, allora, dal punto di vista, non so, professionale, forse intendeva, vorrei puntare a fare più concorsi possibili, competizioni per cercare di farmi un nome intanto e mettermi alla prova con altri appunto musicisti della mia età. E invece dal punto di vista più, non so, personale riguardo a ciò che voglio studiare, penso dovrò sempre fare cose più difficili, proseguendo anche ciò che mi piace, non solo ciò che devo fare.
Ecco, se tu adesso dovessi lanciare un messaggio a chi si occupa di politica, anche se tu non sai, a chi si occupa di amministrazione, no? E nello stesso tempo un messaggio invece ai tuoi coetanei, ai giovani. Che cosa ti sentiresti di dire? Come, allora, tu sei un musicista, quindi sei un operatore culturale, e questo è già un target. Cioè, tu sei un operatore culturale, quindi hai anche una responsabilità, come dicevamo all'inizio della trasmissione, l'artista ha un dono, questo dono deve essere messo al servizio della comunità. no? Quindi hai una responsabilità. Come operatore culturale, quindi come artista, come musicista, cosa ti senti di ricordare a chi amministra e ai giovani tuoi coetanei?
Allora, intanto a chi amministra, diciamo, come ho detto prima, che secondo me dovrebbero pubblicizzare di più questi eventi e spronare i giovani a ad ascoltare diversi tipi di musica, oppure se, a interessarsi ad altri generi in qualsiasi ambito, non so, dalla pittura alla musica alla letteratura. E invece ai giovani posso dire solo di interessarsi, diciamo, e di non limitarsi a ciò che hanno davanti, ma anche avventurarsi in luoghi sconosciuti, figuratamente parlando.
Tu ti senti una mosca bianca o ti senti a tuo agio?
No, mi sento a mio agio, diciamo, però cioè so come uno, non so, un altro ragazzo ha la passione per il calcio, io la mia per la musica, però alla fine siamo tutti uguali, diciamo.
Ma ti piacerebbe che i tuoi compagni di classe venissero ad ascoltare i tuoi concerti?
Sicuramente sì, però so che non è ciò che a loro piace e che non si interessano, diciamo.
Sì, però potrebbe essere importante che magari i giovani vedessero che c'è altro, perché il problema è che veramente, non so, a parte alcune eccezioni, perché poi ovviamente ci sono sempre le eccezioni, cioè la media dei ragazzi della sua età non sa che esiste questo tipo di musica, cioè o pensa che la musica colta, cosiddetta classica, sia noiosa. Ma perché noiosa? Per me sembra molto più noioso un cantante rap che ripete sempre le stesse cose, sempre la stessa, quattro, no? Dopo che l'hai ascoltato 45 secondi, ce la fai più. Cioè.
Vabbè, questo è anche dovuto, secondo me, appunto a come è stata trattata dalla società, perché si va sempre sul nuovo, si spinge sempre sul nuovo e su ciò che va di moda soprattutto. E siccome la musica classica, la musica colta esiste da moltissimo tempo, forse sta venendo un po' dimenticata, però non dovrebbe essere così,
Non
insomma.
dovrebbe essere così. Ecco, e comunque io chiudo facendo un discorso ovviamente scomodo, cioè, ma non mi fate, intendete, i pochi non significa che siano i peggio, molto spesso sono i meglio, nel senso che la storia non l'hanno fatta le masse, l'hanno sempre fatta i pochi. Questo è un discorso antipatico, ma purtroppo è così, quindi bisogna resistere, nel senso che siamo pochi, ma resisteremo, perché comunque la storia l'abbiamo fatta noi, cioè l'hanno fatta i grandi artisti, l'hanno fatta i grandi scultori, l'hanno fatta i grandi pittori, l'hanno fatta i grandi scrittori, che hanno sempre sofferto, nella maggior parte dei casi, anche nel passato, forse meno di adesso, ma delle condizioni di isolamento sociale. E questo è una realtà di fatto. Oggi è all'ennesima potenza, in quanto purtroppo la cultura, io parlo dell'Italia perché conosco bene l'Italia, non ha lo spazio che le compete, anche perché chi ci governa non ha cultura. Nella maggior parte dei casi non è colto, non è una colpa, è una condizione sociale. Quelli che salgono oggi al comando sono persone che vengono da delle condizioni culturali molto disagiate, cioè non sanno, non conoscono, e poi vogliono gestire quello che non sanno. Vanno a fare i ministri della sanità, ma non sanno di che si parla, vanno a fare i ministri della scuola e del merito, ma non sanno neanche se Cicerone era nato prima di Giulio Cesare o dopo, cioè non sanno niente. E allora, questo purtroppo è un dato di fatto, e allora che vogliamo fare? Resistiamo.
Beh, sì, anche perché è un nostro dovere, non un
Certo.
diritto, è un dovere. Ma rispetto alla musica, io mi permetto soltanto di dire una cosa, che ci sono tanti, tanti generi musicali. Sicuramente la musica classica per qualcuno è noiosa, quindi qualche giorno fa parlavamo con Marta Capponi del jazz e la musica jazz, no, ma è complicata. Allora, quando non si conosce un genere musicale, spessissimo non lo si apprezza perché non gli si dà ascolto, non gli si dà fiducia. Sicuramente è anche un problema legato al fatto che occorre avere un buon maestro, cioè che occorre qualcuno che ti sa guidare in una scoperta, in una conoscenza, magari approcciandoti con un autore piuttosto che con un altro. Perché alcune cose sono più semplici di altre. Poi la tradizione italiana, no? È una tradizione particolare. Parliamo di cultura, ma l'Italia, di mio lo sapete, a parte che io sono e mi diverto a dire che sono, io sono socratica, nel senso che so di non sapere. E questa cosa per me è anche una bandiera, un baluardo. Ma detto questo, in Italia ci sono più persone che scrivono di quelle che leggono. Quindi non ci meravigliamo se poi
Certo.
alcuni generi musicali ci fanno rabbrividire. Questo è quello che le masse vogliono. Giustamente, le minoranze contano, certamente. Ma siamo virgole. E allora queste virgole dobbiamo cercare di rimpolparle e trasmissioni come queste servono proprio a questo. Quindi, Gabriele, anche tu nei confronti dei tuoi amici, a parte che se ci sono amicizie, un amico deve essere al tuo fianco, poi magari in separata strada dici: mamma mia, che noia! E invece, ieri magari potevano uscirne contenti anche loro a dire: vedi, Gabriele, non lo sapevo, ma guarda che sei proprio bravo.
Beh, uno c'era,
Sì,
eh.
un mio amico.
Ecco,
quindi.
mio amico
Questo
c'era.
serve, bisogna resistere, quindi avere pazienza anche in questo. Sulla politica, beh, io diciamo che ho qualche remora in più, ma le persone che vengono elette le eleggiamo noi. E se noi
Certo.
siamo tanto ottusi
Ecco.
o assenti, poi ci meritiamo quello che ci capita. E
Ebbene.
allora dobbiamo cercare di guardare al futuro con ottimismo, alzare questa asticella.
Asticella e puntare su questi
E
giovani.
puntare sui giovani,
Giovani
sui nostri giovani, anche sui sogni, perché Gabriele bisogna sognare, perché se no, tu prima l'hai detto, no? C'è anche la parte sognatrice e ci deve
è
stare,
certo,
accidenti.
è
Che
fondamentale.
dire, io vi ringrazio perché siamo partiti con una chiacchierata così, no? Ma non ci sono mai le chiacchierate quelle da poco, perché
No,
poi
quando
quando
si
uno si
viene
mette
qua
a parlare,
non
il
passa
tempo
mai niente,
vola.
cioè vola il tempo,
Il tempo vola e soprattutto vola però con
eh?
contenuti,
Ma certo,
cioè non è che si fanno delle
mica
cose. E quindi,
mica pizze fichi, quindi.
a Ciderbole, qui a su Oltrelago, cioè
Scherziamo.
abbiamo tutte queste persone che vale la pena ascoltare.
E
E
quindi
quindi,
facciamo un po' di pubblicità. Allora, il 19, che è domenica, abbiamo il
sì.
trio Esiodos, violino, violoncello e pianoforte, bravissimi, che eseguiranno le stagioni di Tchaikovsky
E le stagioni
di
di Piazzolla.
Piazzolla.
Ecco, io sulle stagioni di Piazzolla
Il
potrei
Porteggio,
morire.
il verano, la primavera Porteggio, bellissimo.
Sì,
Piazzolla, fantastico.
sì.
E poi il 1º aprile invece ci sarà il famoso Antonino
Antonino
Caracò,
Caracò.
il Turan Galiliano.
Altra voce di
Altra
Oltrelago.
voce di
Manca
Oltrelago.
Gabriele che magari se ha voglia
Ne facciamo fare una
di
trasmissione
tanto
allora
in tanto
fine
potrebbe affacciarsi qui
l'estate, quando
o
fine.
semplicemente anche raccontarci, perché secondo me anche questa è un'altra cosa, no? Un
Certo.
ragazzo giovane, un musicista giovane, quali sono i suoi gusti? Io capisco che hai 1500 impegni, ma per esempio tirare fuori una playlist ci dice: no, io seleziono questa settimana, seleziono questi 10 pezzi. Così,
Vai.
perché secondo me possono essere di facile accesso per i ragazzi. Chi l'ha detto che non si possa fare? Perché anche questa è la radio, cioè selezionare delle cose, perché quando si hanno degli impegni, e qui mi riferisco per esempio ai nostri ascoltatori di Turan Galila, in questo momento Antonino e Andrea sono impegnati con altre cose professionali, e allora che cosa fanno? Ci lasciano da soli? No. Ci
Ci fanno
regalano
le
delle
playlist.
playlist dedicate. Allora, ogni settimana una dedica diversa. Benissimo. Chi l'ha detto che anche Gabriele non possa regalarci qualcosa avendo come destinazione finale i ragazzi, i più giovani? Chi Chissà, è una provocazione.
Vediamo.
Se il nostro Gabriele, che ha 15, cioè questa persona che voi avete sentito parlare, ha 15 anni, non è che ne ha 25, 30, no, ha 15 anni, le idee chiare.
Usa bene i congiuntivi.
Usa bene i congiuntivi, fa il classico e quindi, per carità, sarà una personcina a modo.
A modo.
Allora, non mi resta che salutarvi.
E ci vediamo dal vivo il 19 marzo,
che è la festa del papà.
Festa del papà.
Si festeggia la festa del papà in sala consiliare. Wow, che belle cose. Grazie, grazie a tutti, buonasera e ci ritroviamo presto. Ciao.